guerra in Medio Oriente, c'è attesa per la risposta di Teheran al piano di pace in 14 punti presentato da Washington. Nella notte consultazione telefonica tra Trump e Netanyahu. Per la CIA, l'Iran può resistere almeno 3-4 mesi al blocco dello stretto. Il segretario di Stato americano Rubio ha colloquio col Papa a Roma. Guerra in Iran e destino di Cuba tra i temi affrontati, la visita alla vigilia del primo anniversario delle elezioni di Prevost arriva dopo gli attacchi di Trump contro il Vaticano. Settimana prossima un nuovo vertice di governo sulla legge elettorale. Andremo avanti anche senza opposizioni, aveva detto Salvini dopo l'incontro a Palazzo Chigi di ieri. Oggi maggioranza sotto alla Camera sulla nomina di un componente della consulta per il nucleare. Manifestazioni in 50 città per lo sciopero contro la riforma degli istituti tecnici. Una riforma classista subalterna le imprese, sottolineano i sindacati che parlano di adesione significativa. Buonasera alle notizie di Popolare Network. Apriamo il giornale radio dalla guerra in Medio Oriente. Si attende ancora la risposta ufficiale di Teheran al piano di accordo presentato da Washington attraverso i mediatori. Dopo la rinuncia all'operazione di riapertura dello stretto annunciata solo pochi giorni fa dal presidente Trump, oggi la CIA ha fatto trapelare un'analisi secondo cui Teheran potrebbe tranquillamente resistere ancora 3-4 mesi in questa situazione. Di qui dunque l'esigenza per il presidente statunitense in crisi di consensi sulla gestione della guerra di pervenire ad un accordo. La notte scorsa Trump ha parlato anche al telefono con Netanyahu, il servizio di Michele Migone.
Secondo alcune fonti, gli USA e l'Iran non sarebbero mai stati così vicini come ora a un accordo per porre fine ufficialmente all'ostilità. Ma se è vero che le posizioni sono avvicinate, è anche vero che nulla può garantire che il cerchio si chiuda. La proposta americana, una pagina, contiene delle condizioni meno stringenti che in passato, ma pur sempre delle condizioni che il regime di Teheran può decidere di rifiutare. Attesa per oggi attraverso il Pakistan, la risposta iraniana non è ancora arrivata e mentre sull'Islamabad e poi Teheran cade la sera, nel pomeriggio americano Donald Trump aspetta di capire se sia riuscito a costringere Pasdaran ad accettare delle condizioni che gli possano permettere di dire non solo che la guerra sia finita, ma anche, mentendo, che l'ha vinta. In realtà, secondo la Reuters, le due parti sarebbero solo prossime a una possibile intesa per far tacere le armi e rimandare in un secondo tempo, 30 giorni, colloqui per un eventuale accordo quadro. Potrebbe essere una possibilità, ma non è facile da praticare. Tutti i nodi rimarrebbero da sciogliere in una situazione non diversa dal passato. I fattori non sono cambiati. La preponderante potenza militare americana e israeliana ha colpito con forza, ma non è stata sufficiente a piegare il regime. Il passo successivo è un'escalation che Trump vuole evitare, ma che potrebbe essere costretta ad adottare. Gli iraniani non vogliono continuare la guerra, ma non vogliono neppure abbandonare le leve, vedi Hormuz, che permetterebbero loro di essere benché deboliti in una posizione di vantaggio strategico rispetto agli USA in questo braccio di ferro. Alla vigilia del viaggio di Donald Trump in Cina, Pechino, così direttamente interessato alla vicenda, può giocare un ruolo importante per arrivare a una soluzione, ma che non vada a discapito del suo rapporto con Teheran.
Secondo fonti di stampa, tra i punti inseriti da Washington nella bozza di accordo che attende il via libera iraniano, ce n'è anche uno sul Libano. Nel pomeriggio un razzo è caduto all'interno della base di Shama, dove si trova il contingente italiano dell'UNIFIL, cioè la forza di interposizione delle Nazioni Unite che è nel sud del paese. Colpito un mezzo militare, nessun ferito. Sono al momento in corso accertamenti per stabilire provenienza e dinamica dell'accaduto. Intanto gli attacchi israeliani nel paese non si fermano, nonostante la tregua su carta. Stamattina c'è stato un morto a Nabatieh, dopo che ieri l'aviazione era tornata a bombardare anche la capitale Beirut. Li abbiamo raggiunto Giulia Cingolani, operatrice di Intersos.
In qualche modo la guerra non si è mai fermata, anche dopo il cessate il fuoco, subito Israele ha sempre continuato ad attaccare, specialmente il sud, quindi è vero che questa è stata la prima violazione, in qualche modo comunque il primo attacco a Beirut da quando è iniziato il cessate il fuoco, però negli ultimi giorni abbiamo visto attacchi anche molto pesanti che sono sempre continuati al sud, quindi l'impressione è che la guerra non si fosse mai veramente fermata. Quello che vediamo da qua sicuramente è tantissima stanchezza, delusione, da parte di tutte le persone, no, che vorrebbero solamente tornare tranquillamente nelle proprie case. Tanti di loro erano anche tornati dopo il cessate il fuoco, quel 17 aprile, appunto, tanti al sud, tanti anche nelle periferie di Beirut, che venivano attaccate costantemente, ma appunto tantissimi di loro adesso se ne sono andati di nuovo. Quindi questo continuo andirivieni, sfollamento, veramente stancante, non, sempre un po' questa illusione che la vita normale ritorni, no? Quando a Beirut non ci sono attacchi, le persone vanno nei ristoranti, magari si cerca di uscire un po', di dimenticare quello che c'è stato, però poi la realtà ritorna subito cruda, non appena c'è un nuovo attacco. Ovviamente no, non si è mai fermato nulla. È vero che appunto da Beirut sembra tutto così lontano vedere le immagini del sud, ma di fatto non lo è, e infatti l'attacco di ieri sera ce l'ha ricordato.
L'udienza tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio è durata poco meno di un'ora. Le relazioni tra Stati Uniti e Santa Sede sono solide, ha fatto sapere il Dipartimento di Stato, che ha parlato di un impegno comune a favore della pace, mentre il Vaticano li ha definiti cordiali colloqui. Domani Rubio vedrà Giorgia Meloni. Gli incontri di Rubio con il Vaticano e l'Italia arrivano dopo gli attacchi di Trump contro il Papa e contro Roma nella gestione della riapertura di Hormuz. Ma di cosa hanno parlato Rubio e Prevost? Abbiamo raggiunto Justin McLellan, giornalista di National Catholic Reporter.
Questo incontro non era per migliorare o per riparare solo la relazione tra la Santa Sede e gli Stati Uniti dopo degli attacchi lanciati verso il Papa da parte del presidente Trump, se no che era per anche parlare di interessi mutui tra gli Stati Uniti e il Vaticano, principalmente i temi della pace. Sicuramente avranno parlato della guerra in Iran, ma anche della situazione in Cuba. Si deve ricordare che la Santa Sede storicamente ha giocato un ruolo molto importante tra le relazioni tra Cuba e gli Stati Uniti. Il presidente Obama ha ringraziato il Papa Francesco nel 2015 per aiutare con i negoziati che hanno finito con lo stabilimento dei relazioni diplomatiche tra Cuba e gli Stati Uniti. E anche Rubio ha parlato di come la Chiesa sta aiutando a distribuire l'aiuto umanitario che proviene dagli Stati Uniti tra il popolo cubano. Quindi
Manifestazioni in 50 città e sciopero indetto da CUB, USB e CGIL contro la riforma degli istituti tecnici, che smonta il principio di formazione di base per orientare verso le aziende e il lavoro gli studenti fin dai primi anni, tagliando le ore di materie scientifiche, umanistiche e tecniche. Una riforma classista, subalterna alle imprese, come se un futuro operaio fosse solo una macchina da lavoro e non un soggetto senza necessità di una cultura di base, sottolineano i sindacati, che parlano di adesione significativa. Queste le voci raccolte durante il corteo di Milano.
Saranno tagliate proprio le materie culturali per quanto riguarda l'istituto tecnico, per cui saranno in futuro 4 anni di percorso comune e 2 anni a vantaggio di ITS, che sono poi imprenditori o comunque formatori finanziati da Confindustria.
Io insegno filosofia e storia, sono molto preoccupato per quello che sta succedendo, perché lo si può vedere in prospettiva storica. Il tentativo di fare una scuola di serie A e una scuola di serie B è una vecchia storia, comincia con la riforma Gentile, passa per quella Moratti, per quella Gelmini e ora ci stiamo riprovando. In sintesi, se loro hanno meno cultura, diventano facili da manipolare.
Ogni istituto può decidere nell'ambito, no, di una percentuale di ore quali discipline assegnare in accordo con le imprese, perché lo scopo è proprio quello di formare tecnici che in funzione delle esigenze del territorio.
La prossima settimana ci sarà un nuovo vertice di governo sulla legge elettorale. Andremo avanti anche senza le opposizioni, aveva detto Salvini dopo l'incontro a Palazzo Chigi di ieri. Intanto oggi la maggioranza è andata sotto in commissione alla Camera sulla nomina governativa di un componente della consulta per la sicurezza nucleare. Da Roma, Anna Brevice.
Anche il ritorno all'energia nucleare, che Salvini ieri ha sbandierato come prossima sfida da raggiungere a tempi di record, trova già il primo inciampo, tutto dentro la maggioranza. Sono mancati 3 voti ai gruppi di governo in Parlamento oggi per nominare Giorgio Graditi alla consulta dell'Ispettorato per la sicurezza nucleare. Il nome era stato trovato, ma a quanto pare non ha convinto tutti. Il nucleare sembra per la maggioranza la via di fuga rispetto alla crisi energetica in atto. Puntare su questa fonte di energia, che in ogni caso avrebbe almeno 20 vent'anni di progettazione e di realizzazione, al di là del fatto che gran parte dell'opinione pubblica rimane contraria. Un tema, l'ennesimo, nel quale si evidenzia la spaccatura nella maggioranza, dalla legge elettorale, dove la Lega e Fratelli d'Italia ancora non sono d'accordo, alla diatriba tra Giulia e Salvini sulla biennale con il padiglione russo, i malumori sulla gestione economica di Giorgetti, finita col superamento dei parametri di deficit, un insieme di frizioni, incompetenze che forse oggi simbolicamente sono rappresentate dall'uscita di Valditara, ministro dell'istruzione, secondo il quale Piersanti Mattarella fu ucciso dalle Brigate Rosse.
Sono anche qua per l'inaugurazione della scuola intitolata Piersanti Mattarella, e qui voglio spendere anche due parole, perché all'epoca io avevo 19 anni, anzi quasi 19 anni, 18 anni avevo. Ricordo quella foto drammatica del presidente Sergio Mattarella che prendeva in braccio suo fratello assassinato dalle Brigate Rosse.
Ignorando che il fratello del capo dello Stato fu assassinato dalla mafia. Lì nello studio.
Lo Stato di New York ha approvato la tassa sulle seconde case per i super ricchi, uno dei punti centrali del programma con cui il sindaco socialista Zoran Mamdani è stato eletto l'anno scorso. In Italia invece parlare di tasse per i super ricchi resta un tabù. Prova a rompere il comitato 1% equo, nato su iniziativa di Rifondazione Comunista e che coinvolge ricercatori ed economisti. Oggi ha depositato in Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare per una patrimoniale annua sui patrimoni di oltre 2 milioni di euro. Coinvolgerebbe meno dell'1% della popolazione e il gettito stimato in alcune decine di miliardi sarebbe vincolato alla spesa sociale e a riequilibrare il sistema fiscale. Ora inizierà la raccolta delle firme. Tra i promotori c'è Massimo Veronese Passarella, docente di politica economica all'Università dell'Aquila.
Su questo purtroppo c'è una percezione, diciamo, popolare sbagliata, c'è l'idea che la patrimoniale significhi andare a toccare i piccoli risparmi che la gran parte delle famiglie italiane ha faticosamente messo da parte quando c'è riuscita, mentre qui si parla di andare a toccare patrimoni enormi di meno dell'1% della popolazione italiana. Si parla di un 1% sopra i 2 milioni e la prima casa sarebbe comunque scorporata dal conteggio. Naturalmente però questo fa sì che ogni politico italiano si guardi bene dal toccare questo tipo di temi, soprattutto in campagna elettorale. Il nostro tentativo è quello di iniziare a sdoganare questo tema e di far capire che in realtà l'utilizzo intelligente di un'imposta patrimoniale può liberare risorse per svariate decine di miliardi che noi abbiamo esplicitamente previsto sia destinato a finanziare lo Stato sociale prima di tutto, la sanità, politiche abitative, e anche abbiamo esplicitamente previsto la riduzione dell'IRPEF sui redditi da lavoro, perché qui si tratta di iniziare a spostare il carico progressivamente dai redditi ai grandi patrimoni improduttivi che invece non solo non vengono tassati ma continuano a produrre ogni anno disuguaglianze.
Caso Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso le indagini nei confronti di Andrea Sempio, che ritiene responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Il 38enne allora aveva 19 anni e secondo i PM il movente sarebbe legato al rifiuto di un avance di Sempio a Poggi. Le aggravanti contestate sono la crudeltà e i motivi abietti, e il prossimo passo sarà dunque la richiesta di rinvio a giudizio. Intanto verranno trasmesse alla Procura Generale di Milano le carte degli accertamenti per sollecitare una richiesta di revisione del processo che nel 2015 aveva condannato Alberto Stasi a 16 anni. In chiusura continuano le proteste alla Biennale di Venezia. Dopo ieri, oggi hanno manifestato di nuovo le Pussy Riot, che avrebbero consegnato un documento al presidente della Fondazione Pietrangelo Buttafuoco sulle ragioni per cui la partecipazione russa all'iniziativa è sbagliata. E domani ci sarà uno sciopero, il servizio di Tiziana Ricci.
Oltre alle proteste delle Pussy Riot contro la presenza del padiglione russo, c'è stata la protesta di ANGA, Art Not Genocide Alliance, contro il padiglione di Israele. Ieri infatti si è svolta una manifestazione di 200 persone tra artisti, operatori culturali e attivisti che chiedevano l'esclusione dello Stato israeliano colpevole di genocidio. Un fronte sempre più ampio ha proclamato lo sciopero di domani 8 maggio. Artisti, operatori terranno chiusi i padiglioni che aderiscono ed è previsto un corteo nel pomeriggio a Venezia in via Garibaldi. Le proteste si rifanno a due momenti in cui la Biennale prese posizione in modo eclatante. Dal 1968 al 93 l'esclusione del Sudafrica per l'apartheid e nel 1974, in seguito al colpo di Stato in Cile, il presidente di allora Ripa di Meana dedicò tutta la biennale al Cile, ospitando soltanto artisti dissidenti. Due precedenti scottanti, dunque.
E per ora è tutto, le notizie tornano alle 22.30. In redazione Michele Migone, Massimo Alberti, Diana Santini, Matteo Lefons e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.